Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata delle Weekly News di Marketing Espresso. Io sono Marco e oggi vi do un benvenuto diverso perché il caro Alessandro, il nostro podcaster ufficiale, è in ferie, quindi salutatelo, odiatelo un po' voi che state ascoltando e magari ancora non lo siete. Quindi ciao Alessandro che ci stai ascoltando, ti salutiamo mentre registriamo e mentre sei bello spaparanzato sulle spiagge della Sardegna. Tra l'altro oggi, seconda novità, è con me Ignazio, che è la prima volta che registra con noi, nonostante collabori con il team da un bel po'. Quindi ciao Ignazio.
Ciao Marco, esatto, è un piacere essere qui e spero insomma di esordire bene in questo podcast.
Assolutamente, non ho dubbi. Bene, allora, non perdiamoci troppo in chiacchiere, partiamo subito con la prima notizia di oggi, che riguarda Amazon, che l'ha fatta grossa e più che altro grossa è la multa che gli è arrivata. Penso che per violazione delle norme privacy UE, Amazon ha ricevuto una multa senza precedenti di quasi 750 milioni, 746 milioni a dire la verità, e questa multa gli è stata mandata per quale motivo? Perché sostanzialmente non ha seguito delle normative privacy per l'Unione Europea. Il discorso però qual è? Che Amazon non ci sta. Perché? Perché questa tipo di multa gli è arrivata perché a quanto pare Amazon starebbe usando i dati a disposizione in modo non corretto per mostrare delle pubblicità, quindi pubblicità targetizzate sui suoi utenti. Amazon invece comunque contrappone il fatto che per ora sta mostrando solamente pubblicità rilevante. E il secondo punto è che l'ultima multa arrivata di questo genere era una multa arrivata a Google, che era una multa di 50 milioni, mentre questa è di 750. E quindi Amazon si basa sul fatto che l'interpretazione è totalmente soggettiva, la multa è totalmente squilibrata e annuncia già il ricorso.
Sì, esatto, penso che sarà una bella gatta da pelare, insomma, per i vertici di Amazon, anche perché, insomma, basta guardare semplicemente la multa precedente fatta a Google e parliamo di una differenza di 700 milioni di euro. Chiaramente questa cosa va inquadrata nel nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati che è entrato in vigore nel 2018 e l'Unione Europea che è, come dire, una disciplina molto restrittiva, diciamo, su tutti gli argomenti relativi a privacy, trattamento dei dati degli utenti, quindi si sarà abbastanza tosta per Amazon. Considerato anche che Google a suo tempo ha fatto ricorso e l'ha perso. Quindi vedremo adesso come finirà per Amazon.
Sì, vediamo. Allora, non che per Amazon 750 milioni siano un problema enorme, però insomma è una multa senza precedenti e sicuramente anche a loro non va di pagare per qualcosa che a quanto pare annunciano di non aver fatto, perché alla fine loro negano tutto e dicono che non c'è stata alcuna violazione di dati personali, né alcuna esposizione a terze parti di dati relativi ai nostri clienti. Quindi questa è proprio la dichiarazione di Amazon che annuncia poi il ricorso. Bene. Passiamo alla seconda notizia, iper interessante, che invece riguarda PayPal. Tutti penso conosciamo PayPal, in ambito fintech è stata una delle prime startup e ormai aziende internazionali ad avere quasi il controllo, diciamo è in parte leader di mercato un po' in tutto il mondo, tranne in alcuni paesi. Perché in alcuni paesi no, come appunto la Cina e l'India, dove ci sono altri tipi di strumenti che vengono usati un po' in tutto, come WeChat e Alipay. E cosa fa infatti PayPal in questa notizia? Dice che annuncia la sua super app sulla scia proprio di WeChat e Alipay che hanno integrato nel loro sistema, diciamo, di scambio di pagamenti, anche un sistema di messaggistica e altri servizi essenziali per gli utenti. PayPal annuncia di fare lo stesso, quindi ha annunciato questa super app che mira quindi a offrire una serie di servizi sotto un unico tetto, quindi non si potrà solamente scambiare denaro, ma si potranno anche scambiare messaggi, oppure tramite messaggi anche appunto scambiarsi soldi e anche altri strumenti come incassi degli assegni, strumenti di budgeting, pagamento delle bollette, supporto crittografico e così via. Tra l'altro, dicono di integrare con l'acquisizione di un'altra startup Oni avvenuta nel 2019 anche delle funzionalità per l'e-commerce, insomma, PayPal si porta avanti e sicuramente ha le potenzialità per fare un qualcosa del genere.
Molto molto interessante questa cosa, è molto interessante l'idea, anche se dovremo vedere un pochino come si tradurrà nell'esecuzione, anche alla luce, insomma, di quello che abbiamo detto poco fa, lato privacy, nel senso che chiaramente l'India e la Cina con WeChat sono dei contesti in cui il trattamento dei dati personali, ma anche i semplici servizi di home banking probabilmente hanno una disciplina, cioè c'è meno trasparenza sotto questo punto di vista. Mentre è chiaro che magari in un contesto più occidentale e anche europeo bisognerà vedere poi nell'esecuzione come sarà ottimizzata questa cosa. Però sicuramente l'idea di integrare sempre più funzioni e sia una tendenza, sia una cosa che sicuramente farà piacere agli utenti di PayPal che potranno gestire comodamente le loro operazioni da lì. Quindi
Sì.
molto interessante.
Sì, assolutamente. E quello che mi viene un po', quello su cui mi viene un po' il dubbio è il fatto che, per esempio, in Italia ancora anche molte banche online sono ostacolate da diversi servizi, no? Pensiamo a N26, Revolut. E quindi sarà da vedere come PayPal riuscirà a superare anche queste normative nazionali, alcune volte molto difficili da superare per app innovative o aziende innovative come questa. Quindi vedremo cosa succederà e si spera, insomma, che il settore fintech sia da traino anche per snellire molto la parte legislativa da questo punto di vista. Allora, passiamo alla terza notizia che invece riguarda Instagram. Cosa fa Instagram? Aggiunge una novità, aumenta la durata dei Reels da 30 secondi a 60 secondi. Allora, questa è una novità, non novità perché? Perché la tendenza è quella sempre di aumentare un pochino il tempo dei Reels, perché lo sapevamo un po' che sarebbe successa questa cosa, perché alla fine TikTok ha fatto lo stesso percorso. Da una durata molto più breve, adesso TikTok ha addirittura aumentato a 3 minuti. Quindi i Reels stanno un po' avendo lo stesso percorso, quindi adesso da 30 secondi sono aumentati a 1 minuto. Quindi c'è un botta e risposta tra queste due piattaforme, è veramente comunque molto serrato. La cosa positiva di questa novità, oltre al fatto, oltre appunto al discorso della guerra con TikTok, è il fatto che sicuramente tramite una lunghezza maggiore si possono esprimere concetti un po' più complessi e quindi un formato come quello dei Reels, che per ora è molto spinto, magari si basa molto su un'immersività, un impatto visuale, adesso potrà essere utilizzato anche per esprimere magari dei concetti e andare a fare dei video più intrattenitivi e maggiormente educativi, quindi maggiore qualità a discapito, diciamo, della qualità, ma a discapito della quantità, scusate.
Sì, esatto, un'opportunità in più sia per i creator che per Instagram in un certo senso. È pienamente coerente poi alla fine con le dichiarazioni che ha fatto qualche settimana fa Adam Mosseri, che per chi non lo sapesse è il CEO di Instagram, che come dire, sostanzialmente ha detto che Instagram non è più una semplice applicazione per la condivisione di foto, ma che appunto Instagram incomincerà a dare rilevanza ad altre tipologie di contenuti, scusatemi. Quindi l'integrazione di sempre più funzioni e in un certo senso anche prendere molto a TikTok sicuramente porterà sia i creator a produrre contenuti più di qualità per quanto riguarda i Reels, sia le persone a stare di più sulla piattaforma. Perché poi parliamoci chiaro, i Reels sia a livello di copertura organica, quindi di quanto effettivamente vengono spinti, sia a livello poi di tempo che fanno passare alle persone sulla piattaforma, sono come dire, molto più forti di altri tipi di
Sì,
contenuti.
esattamente. Un altro problema che io vedo in questo caso, che ha Instagram ma non ha TikTok, è il fatto che i Reels si accavallano con altri formati, perché TikTok ha solamente i video. Quindi alla fine se TikTok fa durare un video 15, 20, 30, 1 minuto, 3 minuti, non è un problema perché c'è un solo formato. Il problema di Instagram è che ha inserito al suo interno come se fossero diverse piattaforme. Quindi, mentre per ora i Reels si distinguevano, oltre che per la distribuzione che ancora rimane, per la copertura organica che ancora rimane, per il formato, diciamo, 9 sedicesimi che ancora rimane, adesso la durata non è più un fattore distintivo, perché alla fine i video che noi postiamo sul feed, che possono avere durata massima di 1 minuto, altrimenti vanno in IGTV, possono avere la stessa durata sia come Reels sia come video sul feed. Quindi poi alla fine c'è un tipo di accavallamento, no? In questo caso. Noi abbiamo video di 1 minuto sul feed, video di 1 minuto sui Reels. E quindi le persone magari si troveranno un po' in confusione e vedremo quale dei due avrà la meglio tra questi due formati, se video sul feed o video Reels, perché in un certo senso si andranno sicuramente a cannibalizzare un po'.
Esattamente, bisogna vedere poi se Instagram continuerà a inseguire TikTok o se troverà una sua formula sotto questo punto di vista. Cioè se i Reel raggiungeranno anche loro una durata più lunga, come dire. Si vedrà.
Esatto, vedremo. Passiamo in direttissima alla quarta notizia, che invece riguarda Facebook, ma in una veste un po' diversa, perché riguarda Facebook e un prodotto fisico. Infatti è stata annunciata una partnership tra Facebook e Luxottica, tra l'altro azienda italiana, per la produzione, che cosa? Del iconico occhiale Ray-Ban. Ma iconico occhiale Ray-Ban, uno dice, ok, ma che c'entra Facebook? Perché questo occhiale sarà un occhiale smart, quindi sarà uno smart device che fa un occhiolino alle funzioni di realtà aumentata. Fa un occhiolino perché? Perché non sarà classificato come un dispositivo di realtà aumentata, ma avrà comunque delle funzioni intelligenti che integreranno anche appunto la realtà aumentata stessa. Secondo me è una cosa molto interessante, diciamo, è un primo passaggio, visto che comunque è stato annunciato proprio per il 2021, verso la creazione di oggetti indossabili dall'uso comune e dall'aspetto comune, no? Perché alla fine con un visore di realtà aumentata, ma chi ci va in giro? Nessuno, invece con Ray-Ban ci vanno in giro tutti, per integrare appunto le nuove tecnologie all'interno di oggetti comunque iconici e di uso comune.
Chiaro Marco, diciamo che questa cosa mi dà un po' delle vibe da primi anni 10, perché non so se tutti voi ricordate i Google Glasses, che appunto era questo dispositivo, questi smart glasses che Google voleva lanciare e che poi alla fine furono un flop totale. E diciamo che forse ai tempi, come dire, i tempi non erano maturi, vedremo come implementerà Facebook questa cosa. Sicuramente è un primo passo anche verso il metaverso che Facebook vuole realizzare, cioè il fatto che Facebook, tutte le piattaforme di Facebook saranno integrate in un metaverso, quindi anche, come dire, nella realtà aumentata, eccetera, e non saranno più soltanto dei semplici social. Quindi chiaramente la direzione è quella. Questo è uno step iniziale.
Esatto, infatti lo vedo molto come un test, no? Del tipo, facciamo comunque un Ray-Ban, che alla fine non è un oggetto di consumo, che è già bello che è testato perché è uno degli occhiali più venduti al mondo. Gli inseriamo delle cose smart e vediamo se c'è margine di mercato per creare degli occhiali smart veri e propri, perché per ora diciamo che a livello di device indossabili intelligenti, a parte magari l'orologio, non ci sono tantissimi tipi di oggetti indossabili che hanno poi fatto un boom, perché sì, ci sono anche per esempio gli anelli intelligenti, anche se non se ne vedono tantissimi, ci sono anche i bracciali, ma occhiali ad esempio se ne vedono veramente pochi, ce ne sono pochissimi, e però si andrà sempre di più l'integrazione di questi, diciamo, dispositivi smart, perché si creano veri e propri mercati. Basta pensare un po' all'Apple Watch, comunque agli smartwatch in generale, che hanno aperto proprio un mercato parallelo, e quindi questo per l'azienda significa maggior fatturato sostanzialmente. Allora, partiamo invece con l'ultima notizia, la quinta, o anzi, poi c'è una notizia bonus, però non ve la riveliamo ora, che riguarda il mondo dell'informazione. È interessante e si può aprire un bel dibattito su questo, perché cosa è successo? Sky News Australia è stato bannato da YouTube, quindi YouTube ha bannato Sky News Australia perché per 7 giorni ha bannato il suo account per il fatto, e l'accusa è stata quella di disinformazione sull'argomento Covid. In pratica Sky News Australia è stata accusata di pubblicare sul suo canale dei video disinformativi riguardo il virus Covid-19. Quindi video che andavano per esempio a negare l'efficacia dei vaccini senza fonti certe e così via, quindi le cosiddette un po' fake news o news parziali. Il discorso è giusto o non è giusto andare a comunque sia censurare un'emittente come questa? E dall'altra parte, è normale che un'emittente abbia un comportamento del genere quando dovrebbe essere la prima magari invece a sostenere l'eticità e la validità dell'informazione? E mi domando e mi rispondo anche un po' da solo dicendo, purtroppo la maggior parte delle fonti oggi, ma anche italiane ma anche estere, comunque vanno incontro a un'ottica di monetizzazione, perché alla fine sono delle fonti private, sono delle aziende, quindi devono monetizzare. Avere un canale YouTube molto cliccato, magari con milioni e milioni di views in ogni video, porta YouTube a pagare per queste views comunque sia il proprietario del canale. Quindi in questo caso Sky News Australia prende dei soldi, come quando magari prende dei soldi dal click sul sito web che gli dà Google tramite la pubblicità che inserisce. Quindi cosa fanno? Vado a inserire delle informazioni magari che creano discussione, vanno a inserire dei titoli clickbait, così le persone cliccano e io guadagno di più. Questo però, poi rivolgo anche la domanda a Ignazio, cioè è un qualcosa di assurdo, perché in teoria Io, agente di informazione, dovrei essere il primo a sostenere l'eticità e la validità dell'informazione. Non posso stare e arrivare a questi livelli verso cui la qualità dell'informazione viene poi abbassata talmente tanto per ricercare semplicemente un guadagno.
E questo, Marco, paradossalmente è il classico problema dei media tradizionali su internet, nel senso che è un approccio che punta esclusivamente alla monetizzazione tramite la pubblicità, è un approccio orientato, come dire, al breve termine e che non guarda a tutte le possibilità che poi effettivamente internet ti danno da un punto di vista della diffusione delle notizie, anche in maniera etica. Cioè, basti pensare alla possibilità di costruirsi una community, fidelizzarla e proporre, ad esempio, degli abbonamenti. Quindi penso che sia paradossale il fatto che media tradizionali di questo tipo mantengano ancora oggi un approccio di questo tipo, cioè con titoli clickbait, puntare esclusivamente alla monetizzazione, anche perché poi effettivamente la gente non si informa più con questa tipologia di media, perché non solo vengono penalizzati dalle piattaforme, ma vengono penalizzati anche da chi dovrebbe informarsi e da chi dovrebbe fruire, come dire, delle informazioni su questa tipologia di media.
Esatto, infatti io magari sono un po' assolutista da questo punto di vista, ma secondo me gli organi di informazione dovrebbero avere comunque una specie di regolamento etico da seguire. Nel senso, ok, va bene ricercare la monetizzazione perché alla fine sono aziende private, lo capisco, però non si deve mai andare sotto una certa soglia. Quindi ci dovrebbe essere tipo un regolamento, secondo me, che se vai a ledere un po' questa soglia informativa, vieni multato. Quindi è giusto che secondo me da una parte c'è una specie di sanzione che va a multare un'informazione che poi non è più di qualità in virtù invece della monetizzazione. E appunto anche perché le uniche fonti di monetizzazione non sono queste, ma si potrebbe lavorare a lungo termine su un discorso di community building e andare magari a far pagare la community dicendo proprio: guarda, io sono un giornale etico, faccio informazione vera, sostenetemi e vi do anche in più queste notizie aggiuntive o questi servizi aggiuntivi. Questa insomma è un'idea.
Esattamente.
Allora, ultima notizia bonus, che è molto una curiosità, più che altro perché abbiamo visto già che succede nel mondo del lusso questo tipo di accostamenti. Louis Vuitton celebra i suoi 200 anni con un videogioco, quindi lancia un videogioco chiamato Louis the Game, in cui c'è questo personaggino che è la mascotte di Louis Vuitton, tutto bello griffato, che va in giro per questo mondo coloratissimo e sarà disponibile per iOS e Android. Prestissimo. Quindi vediamo come Louis Vuitton, nonostante sia un'azienda, insomma, storica del mondo del lusso, è un'azienda storica del mondo del lusso, strizzi l'occhio a queste innovazioni, quindi al gaming, e quindi anche una generazione molto più giovane rispetto magari al suo core target, quello più alto spendente, che magari è un core target che non scaricherà mai questo tipo di gioco.
Esatto, è proprio questa la questione interessante, cioè quando il videogioco, anche se magari si tratta di piccoli videogiochi, chiaramente diventa strumento di branding anche per aziende, come dire, che non trattano questo tipo di target in un certo senso. Vedremo poi come sarà, insomma, all'atto pratico, però sicuramente un'idea molto carina, ecco.
Esatto. Bene, allora siamo arrivati alla fine anche oggi. Spero che questa puntata inedita con me come conduttore vi sia piaciuta. Vi annuncio tra l'altro che per le prossime 2 settimane il podcast andrà in vacanza, perché alla fine, insomma, andiamo in vacanza anche noi, ce lo prendiamo di pausa e ritorniamo a fine agosto. Per il resto, come sempre, se avete apprezzamenti da fare, feedback o altro, o volete mandare gli insulti a Alessandro che sta in vacanza già, potete scriverci su qualsiasi canale. Per il resto, vi auguriamo buona giornata e buon proseguimento di settimana. Ciao a tutti!
Ciao ragazzi, una buona settimana.